Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa determina l'andazzo della nostra vita? Allora, ci sono più risposte, ma uno basilare è come prendiamo decisioni. Ok? Come prendiamo decisioni? Le decisioni piccole di ogni giorno e quelle grandi. Allora, attenzione, a volte prendiamo decisioni senza prendere decisioni. Se io non penso ad una situazione, io prendo una decisione senza aver valutato. Se non valuto, io comunque prendo una decisione. Solo che la prendo senza aver valutato. Quante decisioni prendiamo senza valutare? Mamma, posso fare quello? Va bene. Non ci penso minimamente. Però ho preso una decisione forse molto più grande di quanto avrei mai aspettato o pensato. Però non ho valutato per vedere se è grande o no. Piccole sciocchezze, cose che sembrano niente, ma sto stabilendo un andazzo. Cosa faccio in momenti di sfago? Dove vado in internet? Cosa dico in quando uno dice una cosa? Come rispondo? Cioè, spesso rispondiamo senza pensare, ma stiamo decidendo. Stiamo prendendo decisioni grandissime. Qualcuno mi dice qualcosa di nuovo, mamma no, reagisco. Ho preso una decisione grandissima di non valutare. Non ho deciso, io non voglio valutare, ma ho preso la decisione non pensando come reagisco. Ho reagito e ho deciso di reagire senza valutare. Che stoltezza! E io ho scelto quello. Noi prendiamo decisioni e le decisioni determinano l'andazzo della nostra vita, ma prendiamo con cura, con timore di Dio, prendiamo valutando dove mi porta questo. O prendiamo in modo carnale, prendiamo senza pensare, prendiamo quello che ci sembra giusto. Come prendiamo le nostre decisioni? No, non mi va quello. Ho valutato la cosa? Quanto spesso prendiamo decisioni importantissime senza valutare? No. Perché non voglio l'impegno di dover valutare o non voglio il costo di forse dover cambiare. Quindi evito di pensarci. Il modo che prendiamo le decisioni rivela moltissimo del nostro cuore. Rivela moltissimo il nostro cuore. Teniamo veramente Dio al primo posto nel modo di prendere le nostre decisioni? O vogliamo evitare problemi, evitare difficoltà, evitare scontri, evitare vergogna, evitare fatica? O stiamo cercando di valutare, Signore, cosa mi porterebbe più vicino a te? Cosa porterebbe più gloria a te? Cosa stiamo facendo quando prendiamo decisioni? Io voglio qualcosa, ho soldi, ci tengo tanto, mi sarebbe utile o mi sarebbe piacevole. Ho i soldi e lo vorrei. Quello è sufficiente come informazione per prendere decisioni? No. Io dovrei essere, Dovrei anche pensare, ma quei soldi Dio me li ha dato perché qualcuno ha bisogno? È dato a me per poter mostrare l'amore di Dio? Dio mi ha dato per essere un buon amministratore, per tenere da parte per eventuali cose che potrebbero rompere e non ho nessuna riserva o poca e dovrei, anche se ci sono, sì, ma possono servirmi un domani, no? Cioè, ma questo è, ci sarebbe qualcosa dove potrei investire per la gloria di Dio? Cioè ci sono tanti fattori oltre al solo fatto che voglio fare quello o comprare quello e i soldi ne ho in questo momento. Quello non è mica abbastanza informazioni. Per una famiglia, come decidiamo di prendere il tempo, di divertirci, sei divertirci? Valutiamo, ma dai, sì, andrebbe bene, oh, quello sarebbe bello, ma quello è sufficiente per valutare a fondo? In ogni decisione devo valutare il costo, non solo di soldi, anzi, e il valore. Quanto costerà di influenza? Quanto costerà di dove mi porterà? Cioè la minima parte della decisione è costo economico. Dove mi porta? Mi porterà più vicino a Dio o potrebbe distrarmi da Dio, distrarmi da usare i miei doni, distrarmi da comunione. Ricordate anni fa ho parlato, conoscete i glue degli eschimesi? E ogni impegno è come un altro strato di blocchi di ghiaccio per farmi questo igloo. Allora, sai, una famiglia ha un figlio e lui gioca sulla squadra di calcio. Oh, allenamenti, partite, diventa un bel po' di altezza. Poi c'è questo impegno, poi c'è quell'impegno. E alla fine ti trovi dentro questo igloo, solo che tu non puoi uscire, sei prigioniero. Hai scelto tu i mattoni, ma adesso tu sei prigioniero lì dentro. E se Dio dice, senti, voglio che tu stia là, tu non puoi andare. Perché ti sei costruito questo igloo di grossissimi blocchi, impegni che hai scelto tu, forse non pensando. E adesso? Adesso non sei più flessibile. E a volte ci carichiamo con cose, impegni di vari tipi, che forse non sono peccati. Il problema però è che ci leggono e c'è un'opportunità, c'è questa situazione, ci serve reinvestire in quella persona. Ma mi dispiace, vorrei fare, ma non ho tempo. Perché non ho tempo? Perché ho preso decisioni senza valutare, ma questo mi bloccherà la mia vita che avrò poco tempo. E poi se Dio dovesse mandarmi delle situazioni dove serve... No, non pensiamo, pensiamo al momento. Quindi il punto è come prendiamo decisioni determina moltissimo della nostra vita, anche della nostra eternità. E non valutare vuol dire scegliere male. Cioè, spesso il problema non è che scegliamo male avendo valutato, è che non valutiamo, valutiamo ben poco. Agiamo, ah, sì, senti, vuoi fare, no, 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 no. Ma non che valutiamo, è una reazione carnale. O diciamo, oh sì, quello andrebbe bene, ma non ho valutato il costo. Che influenza. Sarà un aiuto spirituale? Aiuterà i rapporti? Sarà un investimento? Mi farà crescere? Sono domande da porre quando prendiamo decisioni. Mi darà un vantaggio a corta durata, ma ha un costo grandi a lunga durata. Io ho detto a tanti giovani, non solo giovani, ma maggiormente, quando tu cerchi un lavoro, non cercare il lavoro che ti piace, non cercare il lavoro che paga di più, cerca il lavoro che ti aiuterà a crescere di più. Che forse sarebbe il lavoro che paga meno ed è più difficile, però ti lascerebbe più tempo per crescere. Molto meglio una vita con poco economicamente, ma più possibilità di crescere. una famiglia benedetta. Allora, ci sono tantissimi brani che ci danno un'indicazione, lì letteralmente potremmo passare ore. Io vi leggo qualcuno. Matteo 6, 33. Conosciamo tutti quello. E cosa dice? Cosa dice? Vi leggo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopra aggiunte. In ogni decisione, non quelle gigantesche solo, nelle decisioni di tutti i giorni. Dovremmo dire, Signore, come potrebbe centrare questa decisione con il tuo regno? Ogni decisione c'entra con il regno di Dio. Ogni decisione. Quello che indosso, i vestiti che metto oggi, o quello che compro, come parlo, con chi parlo, di che cosa parlo, ogni acquisto, ogni uso di tempo, tutto determina qualcosa che ha a che fare con il regno di Dio. E quindi serve valutare. Grazie a Dio, abbiamo lo Spirito Santo. E se io voglio saggezza, così dice in Giacomo, chiede a Dio che dà liberalmente, liberamente, senza rinfacciare. Quindi in ogni decisione, Signore, in che modo potrebbe promuovere il tuo regno, la tua giustizia, o potrebbe trascinarmi, non che sto necessariamente peccando, ma trascinarmi da quello che potrebbe portare più frutto. Un brano più grande che Efesini 5, leggo da 8 a 17. Trovate questo che è un po' lungo e vediamo quello che dice. Efesini 5, da 8 a 17. E notate qui vari commenti che riguardano come prendiamo le nostre decisioni. 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. C'è tanto qui. Ho fatto tutto un sermone su questo brano. Un'ora su questo brano. Camminate come figli di luce, esaminando ciò che è accettevole al Signore, esaminando le mie decisioni. Non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Badate dunque di camminare con diligenza. Badate. Attenzione, camminate con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo. Che dono meraviglioso il tempo. Riscattare il tempo. Io posso fare qualcosa che non è male, ma non è riscattare il tempo. Cioè, ci sono cose peccaminosi, ci sono cose non peccaminosi, ma sono non è riscattare il tempo. La Bibbia dice che noi che lavoriamo dovremmo essere onestissimi nel modo di lavorare, ma non dovremmo dare nulla più del giusto al dattore, perché quel tempo appartiene a Dio. Non date al tuo dattore quel che non porta frutto spirituale. Non stare lì e ma c'è bisogno, va bene, Sono sensibile, ma quando vogliono sfruttarmi per avere più soldi loro ed io non ho tempo per mio Dio, sto peccando contro Dio. Sto edificando un regno per mio datore e non per il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio. Stessa cosa con voti a scuola. Stessa cosa con avere casa, giardino bellissimo. Io posso creare un regno terreno e non sto esaminando ciò che è accettabile al Signore. Dobbiamo valutare le nostre decisioni perché i giorni sono malvagi. Voglio riscattare il tempo. Voglio intendere quale sia la volontà del Signore e voglio investire in quello che porta frutto spirituale perché sto per incontrarmi davanti a Gesù Cristo. Per mostrare quello che ho fatto con gli anni che mi ha dato. Primo Tessalonicesi 5:21 dice: provate ogni cosa, ritenete il bene. Non ritenete il neutrale, ritenete il bene. Valutate. Un'altra parola per provare è esaminare. Ci vuole per esaminare un impegno. Quindi non prendiamo decisioni senza valutare. Senti, vuoi fare cosa? Va bene. No, valutiamo. 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 In Filippesi 1, 9 e 11, conosciamo anche questa, una preghiera. Filippesi 1, la preghiera che Paolo ha fatto, abbiamo sentito questo da poco in un sermone. Filippesi 1, 9 a 11, e Paolo cosa prega per loro? Che riguarda le loro decisioni di tutti i giorni. Per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lodi di Dio. Pregando di crescere nel conoscenza e discernimento per scegliere le cose eccellenti. Le cose eccellenti per avere una vita piena di frutti di giustizia. Questo dipende dalle decisioni che prendiamo. Allora, è importantissimo impegnarci a prendere decisioni sagge. Le cose di tutti i giorni. Come, quali giocattoli prendo per i miei figli? Determina moltissimo come vivono. Quali vestiti prendo? Quali tagli di capelli prendo? Viviamo in un mondo, ognuno disperato per attenzioni. Quindi ci sono tagli per i maschietti, tagli che sono fatti per farsi vedere. Vestiti sono fatti per farsi vedere. Bambini non si rendono conto, ma già quei vestiti stanno gridando per attenzioni. E se li compri, man mano cominci a capire, oh, questo mi attira attenzione, quello soddisfa la carne. Giocattoli che fanno bambini centro del loro mondo, invece trasmettere la gioia che c'è più gioia nel dare che ricevere. Cosa facciamo con il nostro tempo? Come facciamo il nostro matrimonio, i nostri rapporti d'amicizia? Conosco tante chiese e conosco chiese dove le donne che possono permettersi perché hanno il tempo dicono dai, facciamo una serata di fare i giochi insieme, andiamo a fare le spese insieme, una bella gita a questo bel museo o qualcosa insieme, mentre ci sono altre donne che non partecipano mai perché sono mamme senza marito, indaffarate cercando di lavorare e curare i bambini, non sanno cosa vuol dire tempo tranquillo, non sanno cosa vuol dire tempo tranquillo a leggere la Bibbia, non sanno cosa dire tempo di solo giocare e passare tempo a leggere storie con i bambini, non hanno quel tempo. Le altre donne hanno tempo per divertimento, ma non per andare a appoggiare le decisioni. È peccato andare insieme e fare un bel pranzo? No, ma è eccellente. Le decisioni determinano come viviamo. Però c'è qualcosa di molto più difficile che prendere decisioni sagge, che riguarda decisioni. C'è qualcosa molto più difficile che prendere una decisione giusta. E sapete qual è? Cambiare direzione dopo aver preso una decisione. Cioè, se non ho deciso ancora qualcosa, ci vuole grande impegno di valutare. Magari c'è pressione dagli altri di conformarci a loro. E quindi no, facciamo la cosa. Però cosa succede quando prendo decisioni e dopo riconosco o che non era tutto ben pensato o che non è più la decisione giusta? È molto più difficile cambiare che solo iniziare bene. Molto più difficile. Eppure qui si vede veramente il nostro cuore. Esempio della Bibbia di uno che cambia decisioni. Matteo, vi leggo io, Matteo 21, 28 a 31. Gesù sta parlando. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose e disse: non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi rivoltosi al secondo gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose e disse: sì, lo farò, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha fatto la volontà del padre? Essi gli dissero: il primo. Gesù disse loro: in verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno dei cieli. Quel primo figlio ha scelto male, ma aveva l'umiltà di pentitosi, ho peccato, ho sbagliato, non era la cosa migliore, ha avuto il cuore, il coraggio di dire no, non era la decisione giusta. E se c'è una cosa in cui vedo credenti cadere gravemente e che prendono decisioni, forse era giusto ma non è più giusto, forse non era giusto, forse non hanno valutato, ma dopo non vogliono cambiare. Tantissimi esempi, qui di esempi potremmo riempire la serata. Ok, decisioni come crescere i figli. Do ai miei figli un certo giocattolo. Prego di no, ma do un bambino, una bambina, un smartphone. Ho accesso a questo per... e dopo comincio ad avere sensazione, no, vedo problemi. Non ho pensato bene, non mi sono informato, non ho chiesto consigli, però magari ho speso una marea di soldi. Oppure non voglio la storia, se dovessi dire, senti Gianni, ho sbagliato di comprarti quel smartphone, te lo porto indietro. Ma no! E io non voglio quello, quindi non dico niente. Non dico niente. Dico a un figlio che può giocare con un certo amico e cominciano a passare molto tempo e poi comincio a capire, wow, non era una buona scelta. Non era una buona scelta, una brutta influenza. Però a questo punto sono stretti amici, giocano tutti i giorni e non voglio i problemi e quindi non dico niente. Quante volte prendiamo una decisione magari non valutando oppure non scoprendo. Mi informo di quell'amico e sembra un bravo ragazzo, oh, buoni genitori, quindi ho preso tempo per impegnarmi. Quindi non è che non mi sono informato, solo che scopro cose dopo che non potevo sapere prima. Però non voglio la fatica di dover cambiare. Può essere, questo è un esempio con figli, può essere tante cose. Uso del tempo, posso scegliere di impegnarmi in qualcosa. E dopo Dio mi fa capire, senti, tu non hai tempo per le cose giuste. Ma ormai varie persone dipendono da me. Non è questo l'esempio. Un esempio fra mille, faccio parte di una squadra e capita che io faccio portiere e sono bravissimo. E mi rendo conto, mi sta prendendo troppo tempo. Se io dovessi dire qualcosa alla squadra, che voglio lasciare la squadra, andrebbero in crisi. E quindi, per timore degli uomini, vado avanti. Ho scelto male. Non ho valutato bene. Ma non voglio la vergogna. Ma no, cosa perderemo? Che importa se perdono? È un gioco. Che importa che perdano? Che importa? Nel matrimonio prendiamo un certo andazzo. Forse è ben pensato e cambiano le circostanze. Forse non è ben pensato. Ma a un certo punto dovremo, se riconosciamo che non è la cosa migliore, spesso il coniuge non vuole cambiare e noi per evitare i problemi andiamo avanti. Anni fa eravamo alla città dell'università, ma ci siamo sposati e ho lavorato a tempo pieno per l'università, un buon lavoro. Ero soprattutto un reparto, ma poi ho detto voglio finire la laurea, però voglio cambiare facoltà. La mia università non aveva quella facoltà. A 2 ore di strada c'era una scuola molto più grande, molto ben conosciuta, e mi sono iscritto. Mi sono iscritto nel programma, sono andato lì, ho trovato l'appartamento, ho dato la caparra, ho dato la dimissione al mio lavoro, quindi ha finito a giugno. E mancava, era luglio a questo punto, mancava 2 settimane, mi pare, se ricordo bene, di andare a traslocare nell'appartamento che avevo già preso, avevo già firmato il contratto, dato la caparra, ero già iscritto alla scuola. E l'università mia mi ha detto, senti, vorremmo che tu restassi un altro anno nel tuo lavoro. Ha detto, ma io ho già tutto organizzato, ti daremo 25% più aumento di stipendio. Non ero interessato nei soldi, ma ho detto, ma se io restassi, però è un'offerta gigantesca, però se io resto a lavorare vorrei che Serena tornassi a studiare. E ho detto, ah mamma mia, ma per quanto sono tanti soldi non basterebbero perché noi crediamo di vivere senza debiti, un'università privata in America costava tanto, e ho detto, dovrei avere un altro lavoro. Quello era tempo pieno, quindi tempo pieno più un part-time. E lui ha detto, io devo sapere entro 24 ore. Era tutto deciso. Dio ha provveduto quello stesso giorno un lavoro part-time dalle 4 alle 8 di mattina. Ma non era per lavoro. Era perché in quell'anno successivo dove stavamo lì che un uomo ha detto, voglio che veniate in Italia con me. Era quello che Dio ha usato per farci venire in Italia, per cambiare direzione totale della vita. Siamo venuti in Italia e capivamo, Signore, ci vuole in Italia. E poi lavoravo anche come fotografo, oltre a quelli 2 lavori. E una grande azienda per cui lavoravo ha detto, vogliamo offrirti un lavoro tempo pieno come fotografo di azienda. Che era un sogno mio. E ho capito, no, Signore, ci vuole in Italia cambiare direzione, venduto tutta l'attrezzatura fotografica. Un cambiamento grande, un cambiamento grandissimo. E poi dopo di quello altri giganteschi cambiamenti nella vita, costosissimi, che ci hanno fatto arrivare dove stiamo oggi. Ashley, che collabora con noi, aveva la sua vita programmata in modo molto chiaro da anni. Era venuto per una visita, non ci conoscevamo. Ha detto, wow, ho poco di Cristo, voglio più di Cristo. Per avere più di Cristo ha completamente rinunciato a quello che stavo per fare, tornare in Spagna. Ha detto, posso venire per 3 mesi. Per studiare più la Bibbia, conoscere più Cristo, abbiamo detto sì. È venuto per 3 mesi, abbiamo detto, vorresti tornare e vivere qui? No, io ho la mia vita, ho tutto programmato da anni, un sogno e sono all'orlo di iniziare quello che da anni ho sognato, mi sono preparata, tutto. E il Signore ha detto, tu puoi avere più di Cristo se tu cambi completamente la tua decisione. La decisione non era una decisione peccaminosa, era validissima, ma ha mollato tutto, grazie a Dio. Conosco un uomo, vari, ma c'è uno, che era pronto a sposarsi, la coppia, avevano tutto, mancava 2 settimane, avevano già pagato la caparra sul ristorante, sul fotografo, avevano comprato i vestiti, l'abito e quello di lui, fiori, tutto era fatto. Tanti parenti avevano prenotato già i voli per arrivare da tanti posti lontani, questa era l'America. Quindi spese migliaia e migliaia e migliaia, ho già. E 2 settimane prima ha detto al pastore, sai, nel mio cuore non ho pace, che ho scelto bene. E il pastore ha detto, parliamo. Dopo ha detto, no, questo hai ragione, non hai scelto bene. E lui ha detto, cosa faccio? Cioè, è tutto pronto, tutti stanno venendo, hanno preso giorni di lavoro, tutto. Ha detto, no, hai scelto male. E lui ha detto, hai ragione. Ha chiamato la fidanzata e ha detto, non ti sposo. Non ti sposo, grazie a Dio. È costoso cambiare direzione. È costoso e non sempre gli altri saranno d'accordo con te. Non so cosa è successo lì, ma posso immaginare che parecchi parenti erano furiosi, posso immaginare. Ma lui, ho avuto vari amici che hanno cambiato lavoro perché hanno capito che questo lavoro mi sta chiedendo dei compromessi o mi sta mettendo in situazioni di tentazioni o mi sta ostacolando da camminare in Cristo. Lavori per cui avevano lavorato, faticato per arrivare e hanno lasciato. E persone nella loro vita hanno detto, ma sei matto, ma cosa fai? Non trovare un altro lavoro così. E non tutti hanno trovato un altro lavoro. Nessuno riesce a sempre prendere le decisioni giuste. Se cerca e non sempre neanche cerchiamo. Quindi, per quanto è importante scegliere bene, è anche importante riconoscere quando sai non è più la cosa giusta. Forse non era mai la cosa giusta, forse non è più la cosa giusta. No, come stiamo facendo nel matrimonio? Come stiamo facendo con i figli? Come sto facendo nel mio andazzo di vita? Come reagisco? Dipende. Dovremo essere pronti a rivalutare e cambiare direzioni. Purtroppo, con grande tristezza, noi abbiamo tanti amici da anni, che abbiamo tanti anni, che hanno grandissimo rimpianto perché i loro figli ormai adulti hanno una vita brutta e i genitori riconoscono, riguardano cose che noi abbiamo seminato anni fa. Compromessi che abbiamo fatto per evitare i problemi, per evitare storie, abbiamo detto va bene e abbiamo tanti amici con cuori spezzati di dove sono arrivati i loro figli. Grande tristezza. Conosco tante chiese che hanno grossi problemi perché non erano pronti. Hanno visto un andazzo che non andava bene, hanno visto magari uno degli anziani o vari uno che guidava il culto che non andava bene, un certo andazzo, però non volevano storie, non volevano scontri, quindi e le cose non sono andate meglio, si sono allontanati da Dio, che non volevano prendere una posizione, non volevano il costo di cambiare. Chi cambia direzione sarà criticato. Quasi sempre. Avrà, infatti, vorrei elencare alcuni ostacoli che abbiamo, che cose che ci ostacolano da cambiare direzioni. Forse il primo è il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio. Cambiare direzione è umiliante e l'orgoglio non vuole umiliarsi. soprattutto se è perché non ho valutato bene all'inizio. E non voglio ammettere quello. Quindi, testa giù, vado avanti, come un toro stupido, stolto. Il nostro orgoglio ci fa andare avanti anche se lo Spirito ci sta parlando. No? Se uno, una donna compra un vestito costoso e poi riconosce che non è tanto modesta ma ha speso tanto, cosa fa? Un uomo ha preso la macchina, ha saputo, dopo riconosce che questo era concupiscenza, cosa fa? Ma se le vendo adesso perdo tanto. È costoso. Ed è umiliante, umanamente parlando, cambiare direzioni. Non vogliamo far vedere agli altri che abbiamo sbagliato. Non vogliamo che gli altri ci criticano o che ci vedano esagerati secondo il loro metro. Non sono motivi validi. Un altro motivo, che cosa che ci ostacola da cambiare direzione, non vogliamo la fatica. È più facile solo andare avanti, è molto più facile. Cambiare è costoso, cambiare è faticoso. Se io ho un lavoro, mi rendo conto che non è il lavoro giusto davanti a Dio. Cambiare lavoro non è facile, è molto più facile solo andare avanti. Molto più facile. Se io con i bambini riconosco che una certa cosa che ho lasciato loro fare non va bene e adesso voglio togliere, faranno storia? Se avessi detto all'inizio no, non si può, va bene. Ma se io dopo che li lascio fare per un bel po' di tempo dico senti, ho sbagliato, no, ma... E io non voglio questo, quindi cosa faccio? Faccio finta di non vedere e non cambio. O anche nel matrimonio o nella chiesa. Non vogliamo problemi con i parenti, non vogliamo che gli altri ci criticano. Quindi andiamo avanti. Quindi voglio incoraggiarci. Uno, a prendere decisioni con grande serietà davanti a Dio. È importante. È importante. E secondo, di avere i cuori teneri a cambiare quando quella decisione non è più quello giusto o non era mai quello giusto. Avere l'umiltà, la fede in Dio di dire ho sbagliato oppure non va più bene. Costa quello che costa, voglio fare la cosa eccellente, Signore. Fortificami ed io cambierò. Voglio pregare per quel cuore. Viviamo per la gloria di Dio in tutto. In tutto. Noi appariremo davanti a Gesù Cristo per rendere conto della nostra vita. Viviamo in modo di non vergognarci, ma di presentare a Lui una vita per mezzo di Lui piena di frutti di giustizia. Valutiamo ogni decisione e valutiamo se ci sono decisioni da cambiare. Vivere così è vivere con saggezza. Preghiamo. Signore, grazie. I tuoi comandamenti non sono gravosi. Allora, non è facile prendere decisioni sagge. Vuol dire combattere la carne e spesso combattere le persone intorno a noi a volte. È ancora più difficile cambiare una cosa già decisa. Spesso ci costa. In un modo o l'altro può costarci tanto. Eppure, quello è una chiave per avere una vita piena di frutti di giustizia, per avere una vita ripiena di te. Ed io prego che possiamo vedere il valore di Cristo e che possiamo essere un popolo che esamina attentamente quello che piace a te per scegliere le cose eccellenti, riscattando il tempo. Ma quando ci mostri che quello che abbiamo scelto non era mai o non è adesso più la cosa eccellente, che possiamo avere quel cuore che è pronto a, costa quello che costa, cambiare direzione. Perché serve quello? Ripetutamente nella vita. O che possiamo essere quel popolo, vedendo sempre più il valore di Gesù Cristo, sapendo che possiamo fortificarci nella sua forza, nella potenza del suo potere. Grazie Padre, abbiamo lo Spirito, abbiamo la parola, tu ci parli, vogliamo ascoltare, in attesa di vedere Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.